volta che accettiamo una singola ingiustizia, consegniamo un pezzo della nostra dignità a chi, con il razzismo, ci ha sempre tenuti divisi e segregati. Non possiamo fare eccezioni o distinzioni. Dobbiamo chiedere a voce alta quello che ci spetta. Dobbiamo sconfiggere il razzismo come metodo di repressione.
T'was Halloween and the ghosts were out, and everywhere they'd go they'd shout, and though I covered my eyes I knew they'd go away.
E cominciamo con questa frase molto intensa oggi.
Bellissima.
Benvenuti a Radioattiva e parliamo ovviamente sempre del Festival Liberando che si terrà
On air.
Siamo qui con Marina Chicchi e Elena.
Ciao.
Ciao.
E Corrado.
Eccolo là.
Oggi parliamo di un altro autore, che è un'autrice, che è Maria Paola Pesce.
Di cosa ci parla Maria Paola?
Allora, Maria Paola Pesce presenterà in diretta il suo fumetto che è uscito nei pressi del lockdown, dedicato ad Angela Davis. È un fumetto pubblicato da Becco Giallo, diciamo che è, come ci ha raccontato lei anche, diciamo, con un discorso che abbiamo fatto quando le ho proposto di fare parte di questo festival, è nato a quattro mani, perché mentre lei scriveva Mel Zohar faceva tutta la sceneggiatura disegnata, una grande empatia fra le due, che tra l'altro non si conoscevano, ed è un progetto di cui io sono venuta a sapere, se non sbaglio, a novembre-dicembre dello scorso anno, da racconti che faceva online Davide Calì, e quando ho saputo che sarebbe uscito appunto un fumetto su Angela Davis ero veramente ansiosissima di averlo fra le mani e di leggerlo.
Ci vuoi raccontare brevemente il personaggio Angela Davis?
Angela Davis è attualmente una professoressa, insegna, lei è diciamo, la sua storia è nota perché è stata ed è tuttora un'attivista per i diritti umani, quindi per i diritti sia che riguarda diciamo i diritti di tutte le razze, ma anche i diritti delle donne. Quindi la sua storia è una storia molto, molto complessa, fatta di grande determinazione, di lotta anche in certi versi all'interno del gruppo con cui lavorava e con cui lottava. È stata incarcerata ed accusata ingiustamente. Per lei grandi comunità hanno cercato di far valere i suoi diritti e hanno chiesto la scarcerazione proprio perché è ingiusta, e quindi diciamo che da un po' tutte le parti del mondo c'era la voglia di vedere questa donna che ha lottato per i diritti e che lotta tuttora libera. E tra l'altro c'è anche un altro suo libro molto bello che si intitola La libertà è una lotta costante, ed è un po' anche quello che noi immaginiamo per il festival, perché appunto liberando vuol dire liberare le storie, e che siano le storie di tutti, le storie di grandi persone, di grandi persone nel senso conosciute, ma anche di persone che non sono grandi in termini di fama, ma che sono grandi per quello che fanno quotidianamente.
Bellissima questa storia.
Bellissimo, sì. Posso chiederti, hai parlato di sinergie e di collaborazione, e anche negli altri podcast che vi invitiamo ad ascoltare abbiamo sentito le voci di persone, di autori, artisti, quindi veramente interessanti, di persone molto interessanti. E con quali criteri, con quali, rispetto a quali criteri canoni. Canoni sono stati scelti? Avete scelto questi autori e queste autrici rispetto ad altri?
Allora, la ragione principale è anche probabilmente molto semplice, ed è cioè cercare autori ed autrici che raccontano belle storie, raccontano storie non comuni, raccontano storie che fanno riflettere, quindi storie sconosciute. Per esempio, io Angela Davis l'ho conosciuta dal libro Cattive ragazze. Senza quel libro non avrei conosciuto lei probabilmente, e quindi secondo me c'è bisogno di narrare tutte le storie, e le storie che abbiamo scelto sono appunto storie che fanno riflettere me principalmente, e quindi voglio diffondere questa curiosità e questa possibilità di conoscere cose nuove. Poi sono tutti dei grandi personaggi, delle grandi personagge, diciamo, perché tutti questi autori e queste autrici hanno grandi significati in tutte le risposte che mi hanno dato e nelle opere loro che ho letto, quindi è sempre un piacere parlare con loro.
E poi penso che sia il modo migliore di scegliere, cioè scegliere quello che piace a se stessi prima di tutto, in modo tale che si spinge molto forte questa, cioè c'è una spinta energetica molto forte e poi si sente quello che arriva al pubblico.
Esattamente, ed è un po' anche lo stesso criterio che utilizzo in libreria per la selezione dei libri, insomma cerco di non farmi incantare dal lato commerciale delle case editrici, delle copertine, eccetera, ma di avere nella mia, perché la considero come una casa, quindi avere nella mia casa solo storie che reputo belle.
E quindi ti verremo a trovare a casa tua.
Vi offrirò un caffè.
Ma andiamo ad ascoltare la voce di Maria Paola Pesce. E ci chiediamo che cosa hai chiesto a Maria Paola, che cosa ti ha risposto.
A Maria Paola ho chiesto: secondo te, quanto le storie, lette o raccontate, formano e costruiscono il pensiero? C'è bisogno di liberare le storie? Se sì, quanto bisogno c'è e quali storie hai l'urgenza di liberare?
Secondo me le storie hanno un potere infinito, possono aprire universi, spalancare porte, aiutarci a cambiare strada o a rispecchiarci nell'esistenza di persone che magari altrimenti non avremmo incontrato. Immagina di essere una bambina che desidera imparare a volare in un'epoca in cui le donne non possono fare quasi nulla di propria volontà e venire a conoscenza della storia di Bessie Coleman, la prima donna pilota afroamericana. Che cambiamento può rappresentare per te? È solo un esempio. Ma io sono anche un coach e sono della scuola che pensa che le parole generano la realtà, per cui quello che puoi dire o scrivere può diventare vero. Per cui sì, le storie vanno liberate. A me piacciono molto quelle che parlano di legittimità, di possibilità di essere quello che si vuole, quando si vuole e dove si vuole. E se si è in un posto in cui non funziona, si può cambiare strada.
Com'è nata la scelta di raccontare questa storia, questo personaggio? Cosa ne pensavi prima di studiarla e raccontarla? E adesso, per te, chi è Angela Davis? E quale messaggio speri che riuscirà ad arrivare alle tue lettrici e ai tuoi lettori?
In sé è un'avventura nata perché ho la lingua più veloce del pensiero e di fronte alla richiesta «Scriveresti una sceneggiatura per un fumetto?» che mi sembrava buttata lì per scherzo, ho risposto «Sì». E non contenta di aver azzardato alla prima, alla domanda «Sapresti anche su chi?» ho avuto il coraggio di rispondere «Angela Davis, mi sembra che sia un personaggio controverso da approfondire». Onestamente, pensavo che finisse lì. Invece la cosa è andata avanti ed è nata una delle avventure più belle per me come autrice finora. La ricordavo fin da ragazzina come un personaggio irritante. Era fiera, si esprimeva senza limiti e oggi so che sono le due caratteristiche che per me la rappresentano meglio, nel senso più virtuoso del termine. ha sempre fatto tutto ciò che era in suo potere per raggiungere i suoi obiettivi, che erano libertà, uguaglianza e diritti per tutti, e non solo per i fratelli neri. Lo ha fatto sempre e comunque, e vorrei che dalla storia che lei ha vissuto e che racconto noi imparassimo a giudicare le persone dalle loro azioni, ma solo dopo averle verificate, ripulendo un po' le nostre menti dal pensiero veloce che genera opinioni senza dubbi. I dubbi servono, mettono in crisi interi apparati.
Trovo che raccontare le donne sia necessario, esattamente come raccontare gli uomini. Ci sono alcuni casi di progetti editoriali meravigliosi, come però ce ne sono altri che usano modalità che rischiano l'effetto opposto, e cioè che quei racconti abbiano come pubblico solo le donne, alimentando così la disparità. Qual è la tua ricetta, se c'è, affinché il racconto di quella donna non diventi l'eccezione che conferma la regola? E qual è il percorso da intraprendere per far sì che le storie che raccontano donne siano percepite come storie universali, in cui tutti e tutte possano identificarsi?
Sono antipatica se dico che la ricetta è parlare di storie e non di storie che raccontano di donne. Se la storia è buona, se il personaggio è vero, interessa agli uni e agli altri, secondo me. Tra le prime persone che hanno letto la mia storia su Angela Davis ci sono più uomini, per esempio. È importante, secondo me, dare legittimità ai diversi protagonisti delle storie e della storia, con la S maiuscola, quella grande, quella di tutti noi, senza scrivere per trasmettere messaggi, perché si riesce a trasmetterli meglio attraverso storie oneste e non fatte su misura. Ce ne sono dappertutto. Una decina di giorni fa un caro amico ha raccontato a pranzo degli aspetti della vita di suo padre che mi hanno acceso una lampadina. Era un uomo, ha fatto delle cose significative e poi è tornato a vivere il suo quotidiano senza clamori. Io lo conoscevo e non ho mai sospettato che fosse un eroe. Ecco, azioni che sono state importanti magari per pochi, ma in maniera profonda possono ispirare sia un ragazzo che una ragazza. Va così con le storie.
Questo è un tema che a me tocca molto questo tema appunto della disparità delle storie per bambini, storie per bambine, insomma. Però questo è un tema molto lungo su cui possiamo dibattere per ore. E invece noi vogliamo sapere in che modo Maria Paola
parteciperà
al festival.
Vostro festival.
Allora, Maria Paola parteciperà il 17 di ottobre con due appuntamenti molto belli. La mattina alle 11 farà una presentazione del libro, del fumetto su Angela Davis in diretta sui canali social della libreria, quindi sulla pagina Facebook, Instagram e sul canale YouTube della libreria Tue Dio Design. Basta digitare questo per accedere a noi. Mentre il pomeriggio farà un seminario per insegnanti, educatori, ma probabilmente anche per i genitori che hanno voglia di far crescere i figli come lettori, ed è sui classici della letteratura, quindi cercare di trovare dei modi per avvicinare i classici ai ragazzi in questo periodo, in questo momento in cui ci troviamo. Parlare di classici ai ragazzi può metterci di fronte a una scocciatura, una noia, una cosa barbosa, però ci sono delle rivisitazioni o anche dei trucchi che lei svelerà in questo seminario, che sarà sulla piattaforma Zoom, per aiutare a far piacere i classici ai ragazzi. Quindi per seguire il suo seminario è necessario prenotarsi, e la prenotazione si può fare mandando una mail all'email della libreria, quindi a info@tuediodesign.it. È necessario dire il vostro nome e cognome, indirizzo email, mettere anche il numero di telefono e se vi va, e a noi fa molto piacere, dire la vostra professione e il luogo da cui ci ascolterete, di residenza. Questo ci serve per mappare la liberazione di queste storie.
Bellissimo. Elena, volevi fare una domanda sull'intervista di di Marina oppure una considerazione?
Vabbè, io trovo sempre molto interessante questo concetto che se una storia è vera, al di là del personaggio, del genere del personaggio, ma del personaggio proprio, e soprattutto al di là di quello che può essere un messaggio da veicolare, rimane forte questa storia se è vera. E io quando durante il mio percorso universitario di scienze della formazione primaria ho fatto un bellissimo corso di letteratura per l'infanzia, abbiamo studiato gli albi illustrati. Ora io non ero neanche frequentante perché lavoravo già da parecchio, però quando io ho studiato questi libri, uno dei concetti fondamentali è che al di là del contenuto, cioè del titolo dell'albo illustrato, se un albo illustrato, quindi se un libro è bello, è forte, non può essere come dire chiuso dentro a un solo argomento, non può veicolare solo un messaggio, ma a seconda dell'età del bambino, del periodo in cui sta vivendo, di quello che vogliono, di quello che pensano i genitori, così quel bambino troverà messaggi diversi. Non solo bambini diversi troveranno messaggi diversi, ma anche lo stesso bambino leggendo quel libro in momenti diversi troverà messaggi diversi,
rileggendo il libro,
e troverà i messaggi di cui ha bisogno.
Certo.
Questo secondo me è il classico.
Assolutamente. Tra l'altro è una cosa che io penso sia per i bambini che per gli adulti, per cui quando a volte ci troviamo con un libro che viene indicato età di riferimento 6 anni, forse sarebbe il caso di dire dai 6 anni fino ai 106.
Ai 99.
Esatto. Perché anche per noi adulti, anche nel momento in cui leggiamo un albo illustrato per bambini, per ragazzi o anche una loro narrativa, traiamo ci risuonano delle cose che magari in altri momenti non ci avrebbero risuonato. E quindi sì, diciamo che non ci sono età di riferimento, ma le storie appunto sono...
questa è una cosa molto vera quella che hai detto, perché a me è successo spesso di rileggere dei libri e trovare in tempo diverso cose diverse. Un po' come si guardano i film ogni tanto e trovi sempre una scena che non ci avevi fatto tanto caso, no? Una frase. E molte volte, proprio l'altra volta ho detto da favola di Cappuccetto Rosso, che rileggendola oggi a quest'età la vedo proprio completamente diversa, ovviamente, da quando me l'hanno raccontata da bambina, insomma, cioè degli aspetti completamente diversi, proprio un significato diverso.
Che potenza!
La bellezza delle storie è questa.
E poi delle storie, secondo me, io poi apprezzo tanto le storie scritte, la parola scritta... per me è fondamentale e molto liberatoria, sia la possibilità di scrivere delle proprie storie, ma anche di leggere le storie degli altri, proprio per questo motivo.
Assolutamente, assolutamente. Diciamo che la lettura è una buona compagna, e una buona compagna sia nel tempo che nella crescita della persona, quindi sicuramente è anche per quello che ci piace rileggere libri che abbiamo già letto, perché ogni volta troviamo cose nuove e che possiamo poi diffondere, e quindi sì.
Poi una cosa, io penso che vabbè, tu da libraia, da brava libraia, sicuramente promuoverai la lettura ad alta voce ai bambini. Poi bambini, ma anche ragazzini. Io adesso lavoro con una quarta, sto lavorando in particolare con una quarta, e stiamo leggendo il giornalino di Gian Burrasca, e lo leggo io mentre loro fanno degli esercizi sul corsivo oppure matematica
Assolutamente, la lettura ad alta voce è una parte importante all'interno delle scuole, sicuramente. Infatti trovare, io non sono un insegnante, però sento anche storie di altre di insegnanti che mi raccontano, se riescono a trovare, magari non tutti i giorni, però uno spazio di quei 10-15 minuti all'inizio della lezione e a continuare la storia, è un modo per catturare l'attenzione e poi per partecipare tutti insieme a quel racconto. Ed è bello, anche in libreria da noi ci sono, diciamo, fino al momento del lockdown ci sono state settimanalmente gli appuntamenti di lettura ad alta voce, a tema o non a tema, a volte facevamo scegliere ai bambini cosa volevano ascoltare e sono momenti sempre molto belli, secondo me sono importanti anche per chi legge. Perché poi ti arrivano delle risposte dai bambini o delle considerazioni che tu da grande non avresti fatto.
Sì, sì, sì. E quindi... ti danno un punto di vista diverso. Io, proprio storia di questi giorni, sembra fatta apposta, mia figlia è venuta a casa e mi ha detto: papà, ho letto 15 pagine tutto da sola. Ho detto, oh. Che per lei era una vittoria, no? Una grande vittoria, cioè prendere un libro a scuola e iniziare a leggere da sola 15 pagine senza che nessuno gliel'avesse chiesto, tra l'altro.
Questo quindi... sta succedendo, eh? Non ditela a nessuno, ma noi abbiamo una ragazzina che sottrae i libri di nascosto per poi riportarli, ovviamente. Tra l'altro è una delle poche che li rimette esattamente nel punto, nel posto giusto. Però è un segreto, non lo deve sapere nessuno, perché... a lei questa cosa di prendere un libro e leggerlo senza che nessuno lo sappia la trova molto affascinante.
Assolutamente. Sarebbe bello che questa cosa dell'amore per la lettura, che si fa anche attraverso appunto la lettura ad alta voce in casa o a scuola o nei luoghi, rimanesse anche nei ragazzi, cioè completasse tutta la parte della crescita, perché parlavo proprio ieri con una bibliotecaria e mi diceva: il problema nostro è portare i ragazzi in biblioteca, i bambini ci vengono perché portati dalle insegnanti o dai genitori, i ragazzi è difficile portarli. E secondo me uno dei motivi può essere il fatto che non sentono di far parte di una comunità quando entrano in biblioteca. Se si muovesse un gruppo sarebbe più semplice per loro, perché soprattutto nell'età, secondo me, delle medie, quindi della secondaria di primo grado, ti devi riconoscere nel gruppo per sentirti a posto.
Assolutamente.
Anche se non ti riconosci in loro, però ti devi sentir parte di un gruppo, e se il gruppo non si muove...
Vale un po' su tutti gli ambienti della vita, cioè tutti i temi. Però è anche vero che secondo me ci vogliono anche persone che li fanno innamorare della lettura.
Assolutamente.
Cioè, nel senso che se un maestro riesce a trasmetterti quella cosa, ce lo devi avere un po' di tuo, però se riesce a trasmetterti la passione di leggere, secondo me resta. Resta.
Sì, assolutamente. E anche ascoltare gli autori e le autrici, che diventano delle persone reali, può aiutare a far crescere questa passione, comunque.
Assolutamente sì. Grazie.
Ok, era questo il momento dell'aneddoto?
Sì, questo era già in realtà un riportare alla libreria, perché io comunque continuo a dire: mi sconfinfera troppo, devo proprio venire, perché...
Sì, adesso siamo curiosi.
È un mondo magico.
Oltre
quello
a
dei
seguire
libri.
Il festival on air, online, andremo a tutti a trovare Marina nella sua libreria. Tu ed io design.
Tu ed io design nel centro di Albano Lazzare, davanti al municipio, davanti ai ruderi di Porta Pretoria.
Quindi è anche un bel posto.
Assolutamente, certo. Sì.
Quindi bisognerà andare a prendere un libro e sedersi all'aperto a leggere.
E poi dopo andare a fare
bellissima.
Anche un bel pranzo, magari.
Per pareva che Corrado non ci metteva dentro qualcosa di appetitoso.
Uno si trova lì ad Albano, si mangia bene.
Va bene,
va
grazie.
Bene. Allora adesso facciamo come al solito: ci dai tutti i riferimenti per partecipare al festival da casa o... magari perché...
come vi ho detto, la mattina ci sono gli appuntamenti delle presentazioni in diretta sui social, quindi basterà digitare Libreria Tu ed Io Design su Facebook, su Instagram o su YouTube ed arrivare nel nostro canale. Gli appuntamenti sono alle 11, quindi sintonizzatevi anche un pochino prima, così ci troverete dall'inizio. Saranno anche, per chi non potrà partecipare alla diretta, potrà vedere comunque le registrazioni che saranno comunque all'interno dei social e saranno messe anche sul sito. Il sito della libreria è www.tuediodesign.it. È un sito in continuo aggiornamento, speriamo di riuscire ad aggiornarlo sempre più velocemente. Per gli appuntamenti del pomeriggio, che sono appunto i seminari con gli autori e con le autrici, è necessario prenotarsi perché non saranno in diretta, ma saranno, non saranno quindi in chiaro, ma saranno su piattaforma Zoom, quindi abbiamo la necessità che la prenotazione arrivi o via mail sull'email della libreria, che è info@tuoidiodesign.it. Nel corpo della mail mettete il vostro nome e il vostro cognome, scrivete se volete anche il vostro numero di telefono, perché comunque qualche giorno prima vi manderemo una mail o un messaggio per ricordarvi l'appuntamento, e poi mettete, se vi va, anche la vostra professione e il luogo di provenienza, perché ci aiuterà a mappare la nostra liberazione delle storie. Un altro appuntamento importante, che sarà anche questo rivolto alle classi, è quello del laboratorio. Il laboratorio si chiama Liberando la fanzine ed è un laboratorio a cura di Antonella Viggiani, e coinvolgerà appunto le classi, perché si vedranno recapitare una cassetta, e in questa cassetta, anzi una valigetta, in questa valigetta troveranno delle cartoline che utilizzeranno per scrivere o disegnare il loro resoconto del festival. Sarà proprio un modo per restituire agli altri il festival stesso, e quindi anche per quello le insegnanti e gli insegnanti hanno la necessità di prenotare, e in quel caso ci devono dire dove recapitare la valigetta e il numero degli alunni e delle alunne, perché dobbiamo recapitare il materiale necessario. E poi non perdetevi la Radio dei Mondi. La Radio dei Mondi è un bellissimo progetto di podcast a cura dell'associazione Sotto il Castello di Tito, e sarà appunto un modo con questi podcast di entrare nell'atmosfera degli anni in cui i libri sono ambientati, insomma.
Bellissimo,
io non vedo l'ora che arrivi il 14, quello.
Bellissimo, grazie mille davvero.
Grazie a voi.
Ok, hai conquistato comunque almeno le persone di Radioattiva. Sicuramente ti ascolteranno e ascolteranno i tuoi ospiti, e andate ad ascoltare anche gli altri podcast che abbiamo registrato sugli altri artisti che partecipano, perché sono tutti molto interessanti. È arrivato il momento di salutarci, e io sono Corrado e vi saluto, e saluto Elena e Marina
Checchi
e Sasà dalla regia.
Io ringrazio voi tantissimo di questa opportunità di arrivare in radio attraverso una bellissima radio come la vostra.
Grazie.
Grazie mille. Allora, ciao a tutti, vi aspettiamo tutti quanti al Festival Liberando.
ships are rolling, lighting up the night. And she calls out, but they just pass her by. Waves are crashing. Just a